Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
The mistake was letting the war happen. If Biden were competent and if Zelensky were competent, and I don't know that he is. We had a rough session with this guy over here. He just kept asking for more.
Ci risiamo, care ascoltatrici, cari ascoltatori. Naturalmente questo che ascoltate è Trump, l'avete sicuramente riconosciuto, ed è sempre se stesso, possiamo dire, perché è tornato nuovamente a incolpare Zelensky e anche Biden, il suo predecessore, della guerra in Ucraina. Quindi non Putin, ma Zelensky e Biden, ha detto, hanno fatto un lavoro orribile nel consentire a questa guerra di iniziare, sottolineando che la guerra fra Russia e l'Ucraina, dice, è la guerra di Biden, non è la mia. Putin e tutti gli altri rispettavano il vostro presidente, non ho nulla a che vedere con questa guerra, ma sto lavorando diligentemente per fermare la morte e la distruzione. Dobbiamo fermare la guerra rapidamente. Poi in serata una leggerissima correzione, ha detto che questa guerra è colpa di tutti, anche di Putin, quindi comunque resta la colpa di Zelensky e di Biden e anche di Putin. E insomma, diciamo che il risultato non cambia, è sempre il mondo al contrario di Trump, che si tratti di paesi parassiti, hanno sfruttato gli Stati Uniti eccetera eccetera, o si tratti di chi ha iniziato una guerra e di chi ne è vittima. Ne parleremo, torneremo a parlarne, e fra gli altri argomenti questa sera di questa puntata di Effetto Notte di inizio settimana parleremo anche di un annuncio di Meta, il colosso di Zuckerberg, che ha annunciato appunto che addestrerà la sua intelligenza artificiale con i post pubblici di noi europei. Cercheremo di capire con un esperto esattamente in cosa consista questa cosa. Per i vostri messaggi, commenti, riflessioni, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp per messaggi scritti, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Iniziamo la puntata. La guerra russa contro l'Ucraina. Dopo la strage di Sumy, Kiev sfida Washington a vedere la guerra di Mosca, ma la colpa, dice Trump, è di Biden e Zelensky. Dazi, trattativa a distanza tra Pechino e Washington, la Cina minaccia di fermare l'esportazione di terre rare, bene oggi le borse europee. Intanto Giorgia Meloni si prepara per la missione a Washington di giovedì, ma l'Unione Europea ribadisce bene il viaggio, ma sia chiaro che la politica commerciale è competenza europea. Ungheria, nuova stretta di Orban sui diritti, vietati per legge i Pride. L'annuncio di Meta, il colosso di Zuckerberg, addestrerà da questa settimana la sua intelligenza artificiale usando i post su Instagram e Facebook degli utenti europei. Ci si potrà opporre con un modulo ad hoc. Spazio, è stato completato con successo oggi il volo spaziale di Blue Origin, il primo tutto al femminile. A bordo la futura moglie di Bezos e la cantante Katy Perry. Milano Osaka, staffetta olimpica e nuovo design per la torcia. Per la Serie A maschile questa sera il Napoli punta l'Inter in vetta. Partiamo quindi dalla guerra russa contro l'Ucraina. Il presidente Zelensky e Joe Biden hanno fatto un lavoro orribile nel consentire a questa guerra di iniziare, lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che la guerra fra la Russia e l'Ucraina è la guerra di Biden, non mia. Putin e tutti gli altri rispettavano il vostro presidente, non ho nulla a che vedere con questa guerra, dice Trump, ma sto lavorando diligentemente per fermare la morte e la distruzione, dobbiamo fermare la guerra rapidamente. Poi la minima correzione che vi dicevo, dicendo che anche colpa di Putin. E l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha chiesto a tutti gli Stati membri, ma anche ai rappresentanti delle istituzioni, di visitare Kiev e l'Ucraina il più possibile per dimostrare la nostra solidarietà e il nostro sostegno all'Ucraina. Siamo sempre alla ricerca di opzioni per visitare Kiev e andare insieme anche con risultati concreti per l'Ucraina, ha detto a Lussemburgo l'ex premier estone dopo che il ministro degli esteri ucraino Sibia ha invitato i colleghi dell'Unione Europea a visitare la capitale ucraina il prossimo 9 maggio.
Tutto quello che posso fare è tentare di fermare la guerra in Ucraina e alcune proposte arriveranno presto. Lo ha ribadito Donald Trump nello studio Vale, dove ha nuovamente criticato Biden e Zelensky per avere consentito il conflitto, ma tirando dentro questa volta tra i colpevoli anche Putin, che mai avrebbe dovuto iniziarlo. La colpa di tutti e tre, ha detto il presidente americano, al quale Zelensky ha lanciato un appello. Prima di ogni decisione, Trump venga in Ucraina a vedere i civili, i bambini, gli ospedali, le città distrutte. Il premier ucraino, in un'intervista alla CBS News, ha detto di credere che negli Stati Uniti prevalgano le narrazioni di Putin, il quale in realtà vuole ricostruire l'impero russo. Considerando tutto questo, credo si possa arrivare alla terza guerra mondiale, ha detto Zelensky. Il Cremlino afferma intanto di avere colpito domenica a Sumi una riunione di ufficiali ucraini tenuta nel centro città perché Kiev, a detta di Mosca, usa il suo popolo come scudo umano. Kiev, denunciando la morte a Sumi di 34 civili, tra cui due bambini, assicura che ad essere stati colpiti sono stati solo siti civili, tra cui bar, negozi e l'università. Berlino parla di grave crimini di guerra da parte della Russia e il nostro vice premier Tajani esclude se si è trattato di un errore, come è stato detto a Donald Trump. Quanto successo a Sumi è inaccettabile, ha detto Tajani, quando Bruxelles chiede a Washington di mettere massima pressione sulla Russia affinché ponga fine alle uccisioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Poi, come vi dicevo, torneremo a parlarne. Adesso invece la guerra in Medio Oriente. Secondo fonti di stampa, Hamas risponderà entro pochi giorni alla proposta di Israele di 45 giorni di tregua in cambio di 10 ostaggi. Intanto da Lussemburgo ha parlato la rappresentante dell'Unione Europea, appunto Callas.
Israel has the right to defend itself, but its current actions go beyond proportionate self-defense.
Israele ha il diritto di difendersi, ma le sue azioni oggi a Gaza vanno oltre l'autodifesa proporzionale. Lo ha detto l'alta rappresentante europea Callas al termine del Consiglio Affari Esteri del Lussemburgo, durante il quale ha annunciato anche il fatto che la Commissione europea ha varato un programma pluriennale di sostegno del valore massimo di 1,6 miliardi di euro per l'ANP, ribadendo il suo impegno per una pace basata sulla soluzione dei due stati. Tutto questo mentre vanno avanti le trattative al Cairo per un cessate il fuoco in Medio Oriente. Hamas avrebbe dato la sua disponibilità a rilasciare 9 ostaggi, ma la sua delegazione sarebbe ripartita senza raggiungere un accordo, pur accettando di proseguire le consultazioni. Lo ha detto una fonte egiziana, sottolineando che gli Stati Uniti stanno facendo pressione per aumentare il numero degli ostaggi da liberare. In precedenza il primo ministro israeliano Netanyahu aveva affermato che il suo governo stava lavorando al rilascio di 10 persone in cambio di un cessate il fuoco di 45 giorni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E passiamo agli sviluppi della guerra commerciale lanciata da Trump.
Imporrò dazi sul settore farmaceutico in un futuro non molto distante, ripete Donald Trump. Noi, sottolinea, non produciamo farmaci. Tutto quello che devo fare è imporre dei dazi, dice il presidente degli Stati Uniti, citando l'esempio di Nvidia, che ha annunciato la costruzione dei server per l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Annuncio arrivato, puntualizza Trump, per le elezioni e i dazi. E nel giorno in cui il commissario europeo al commercio è a Washington per un nuovo round negoziale sui dazi, Trump dice che l'Unione Europea deve negoziare e sta cercando di farlo. Bruxelles, rimarca Trump, non compra le auto statunitensi. I mercati, aggiunge, saranno molto forti una volta che si saranno abituati ai dazi. Tra Stati Uniti e Cina intanto va avanti il braccio di ferro sulle tariffe. Ai super dazi di Trump, Pechino ha risposto con la sospensione delle esportazioni delle terre rare. Il governo cinese, scrive il New York Times, sta elaborando una nuova regolamentazione che potrebbe bloccare definitivamente le esportazioni e colpire così alcune aziende statunitensi, tra cui anche settori strategici come la difesa. Il presidente cinese Xi Jinping ha anche sollecitato il Vietnam a contrastare insieme il bullismo unilaterale degli Stati Uniti, invito rivolto nei giorni scorsi anche a Bruxelles. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Intanto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si prepara per la missione a Washington di giovedì, ma arriva l'avvertimento di Bruxelles.
Un viaggio di andata e ritorno per Giorgia Meloni a Washington sui dazi. La premier incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump giovedì per tornare subito a Roma, dove è prevista la visita del vicepresidente Vance venerdì. Sul tavolo la questione dei dazi, ma intanto arriva il monito di Bruxelles. La presidente von der Leyen e la prima ministra italiana sono in contatto regolare, dice la portavoce della Commissione Arianna Podestà. Anche in relazione alla missione negli ultimi giorni, ma quella di negoziare accordi commerciali è esclusiva competenza dell'Unione Europea. Intanto Meloni incontra a Palazzo Chigi il premier norvegese Jonas Gahr Støre. No alla spirale crescente sui dazi e l'opinione comune dei due, con Meloni che punta all'accordo 0-0 a Washington. Dalla maggioranza Matteo Salvini avverte no a guerre commerciali.
Buon senso che il governo italiano ha sempre tenuto, non inseguendo gli ultra di Parigi o di Bruxelles che parlano di bazooka, di controdazi, di guerre commerciali. L'Italia ha una posizione di dialogo.
Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Il Sole 24 Ore, Roma.
Oh, dall'Unione Europea arriva una smentita, è un portavoce della Commissione Europea in merito a un articolo del Financial Times secondo cui Bruxelles avrebbe deciso di distribuire telefoni e computer portatili usa e getta ai propri funzionari in missione negli Stati Uniti contro il rischio di spionaggio. Bene, dice questo portavoce, neghiamo di aver dato indicazioni al nostro personale raccomandando l'uso di telefoni usa e getta durante le missioni ufficiali negli Stati Uniti. Questa misura, dice, non è menzionata nelle schede informative sulle raccomandazioni di viaggio né in alcun altro documento. Passiamo invece adesso a un'altra guerra. Entra nel suo terzo anno la guerra in Sudan, combattuta tra le forze di supporto rapido e le forze armate sudanesi, mentre la popolazione civile rimane invisibile, vittima di violenze, bombardamenti, sfollata e privata di cibo e cure mediche salvavita. Il 60% della popolazione in Sudan ha bisogno di assistenza umanitaria e il paese è attualmente l'unico posto al mondo in cui la carestia è stata ufficialmente dichiarata in più luoghi del paese. Sentiamo Chiara Zaccone, coordinatrice programmi di COPI in Sudan.
Pur avendo lavorato in altri contesti complicati, da quando sono arrivata in Sudan mi rendo conto dell'impatto umano che questa crisi ha sulla popolazione. Un impatto devastante che porta morte, che porta disperazione, che obbliga le persone a lasciare le proprie case. Si parla di milioni di persone, milioni anche di bambini e di donne soprattutto, che non hanno accesso ai servizi di base, che rischiano la vita ogni giorno. È importante anche mantenere alta l'attenzione sull'impatto enorme che le organizzazioni come COPI possono avere nel migliorare almeno in parte la qualità della vita delle persone impattate dal conflitto.
Ancora all'estero, in Ungheria adesso, dove c'è una nuova stretta sui diritti. Il Parlamento di Budapest ha approvato un emendamento alla Costituzione che introduce il divieto di manifestare per i diritti delle persone LGBTQ. Cancellerebbe i diritti delle persone non binarie e transgender, riconoscendo solo due generi, maschio e femmina. L'emendamento consente inoltre l'uso del riconoscimento facciale per tracciare e multare i partecipanti ai Pride. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sugli scontri avvenuti ieri all'esterno dello Stadio Olimpico prima del derby fra Lazio e Roma. 13 poliziotti feriti nei tafferugli contro gli ultras delle due squadre. Il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia nuove misure a tutela delle forze dell'ordine.
A Roma la procura indaga sul pomeriggio di guerriglia urbana che ha preceduto il derby. La Digos ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili dei lanci di bombe carta e bottiglie contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e cariche, mentre al vaglio degli inquirenti la posizione degli ultra della Lazio fermati durante i disordini, nei quali 13 poliziotti sono rimasti feriti. Si è trattato di teppismo allo stato puro. Spero che ci sia una repressione severa contro questi criminali, dice il sindaco Gualtieri. Subito dopo gli scontri, il ministro dell'Interno Piantedosi ha annunciato nuove misure a tutela delle forze dell'ordine, oltre a quelle già previste dal nuovo decreto sicurezza, un'ulteriore stretta sulla quale si dicono d'accordo i vice premier Salvini e Tajani. I sindacati di polizia chiedono di far giocare a porte chiuse le partite considerate a rischio e il DASPO a vita, oltre al carcere vero per chi aggredisce gli agenti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
In effetti verrebbe da dire. E adesso invece parliamo di una vertenza industriale. Dopo quasi 5 mesi si è chiusa la vertenza della Beko, la multinazionale degli elettrodomestici, che lo scorso novembre ha annunciato quasi 2.000 esuberi nel nostro paese. L'azienda e i sindacati la scorsa settimana hanno raggiunto proprio al Ministero delle Imprese un accordo quadro per tutti i siti italiani che hanno avuto il via libera da parte dell'88% dei lavoratori. Beko Europe ha sottoscritto oggi l'accordo quadro con il governo, le regioni e le parti parti sociali sul piano di trasformazione industriale per l'Italia. L'accordo, fa sapere Beco, è un percorso strutturato per la riorganizzazione e il rilancio dei stabilimenti italiani, con l'obiettivo di garantire sostenibilità e competitività nel lungo periodo. A sostegno delle operazioni italiane, l'azienda ha definito un investimento di 300 milioni di euro, di cui un terzo sarà destinato alla ricerca e allo sviluppo. L'annuncio di Meta, il colosso di Zuckerberg, che riprende l'addestramento della sua intelligenza artificiale, ma lo farà attraverso i dati presenti nei social degli utenti europei, cioè utilizzerà i post e i messaggi degli utenti europei. Poi nel corso di questa puntata con un esperto cercheremo di addentrarci in questo argomento e capirlo meglio. Parliamo di un lutto nella letteratura. Mario Vargas Llosa è morto a Lima, 89 anni, romanziere peruviano, è stato premio Nobel della letteratura nel 2010. Tra i suoi capolavori La città e i cani e La casa verde. L'annuncio della morte è stata fatta dal figlio sui social. I funerali saranno celebrati in forma privata e rispettando le sue volontà le sue spoglie saranno cremate. La letteratura in spagnolo dice addio a un maestro universale della parola. La mia gratitudine come lettore per un'opera immensa, per così tanti libri decisivi per comprendere il nostro tempo. Questo è stato il saluto del primo ministro spagnolo Sanchez.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
La canzone What a Wonderful World di Louis Armstrong, meravigliosa, un fiore, l'immagine indimenticabile della Terra, hanno accompagnato il primo volo nello spazio oggi di sei donne sulla navetta New Shepard dell'azienda Blue Origin di Jeff Bezos. Hanno provato per una manciata di minuti il volo spaziale la pop star Katy Perry, la fidanzata di Bezos Lauren Sanchez, l'anchor di CBS Gayle King, l'ex scienziata della NASA Aisha Bowe, l'attivista Kerianne Flynn e l'astrofisica Amanda Nguyen. Un volo simbolico dedicato alle donne che nella vita vogliono affermarsi e per incoraggiare le ragazze a studiare le materie scientifiche, ma è stata anche un'operazione pubblicitaria e commerciale da parte di uno dei privati che sempre più decisamente si stanno affermando nel settore spaziale. Invece Dario Ricci ha qualcosa di
vola al Napoli, sì, perché gara che chiude la 32esima di Serie A, buonasera, quella tra i partenopei e l'Empoli al Maradona. Napoli che cerca i tre punti per rimanere nella scia dell'Inter, capolista appunto al momento con tre punti, proprio perché i partenopei stanno vincendo. Siamo intorno alla mezz'ora di gioco, il gol del Napoli al 18esimo con lo scozzese McTominay, molto bravo Lukaku a conquistare un pallone all'altezza del centrocampo, a liberare McTominay che poi ha cavalcato verso l'area di rigore e con un bel destro dal limite ha battuto Vasquez. Ma è un buon Empoli, malgrado le tante assenze, quello che si è presentato al Maradona. Toscani vicini al vantaggio già al primo minuto con Giasi, poi ancora con colpo di testa di Fazzini e ancora con Giasi dopo il vantaggio partenopeo. Napoli pure che ha sfiorato il raddoppio con Neres, bravo Vasquez nell'occasione. Quindi 31esimo di gioco in questo istante, cara Roberta, Napoli 1, Empoli 0.
E poi ci dirai nel corso della puntata naturalmente come proseguirà questa partita. E intanto vi lascio giusto qualche istante di pubblicità, torno immediatamente, leggo giusto uno dei messaggi di un ascoltatore a proposito della notizia che, relativa all'Ungheria che ha posto fuori legge le manifestazioni e i Pride e anche la possibilità di applicare il riconoscimento facciale a chi dovesse mai permettersi di manifestare per i diritti LGBTQ. Dice Marco da Bergamo, l'Ungheria dal punto di vista giuridico con queste ultime modifiche costituzionali può continuare a far parte dell'Unione Europea? Ce lo chiediamo naturalmente, poco fa se lo si è chiesto anche per esempio la segretaria del PD Elie Schlein, che dice Orban scrive una delle pagine più buie per i diritti, e Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra dice Orban non è più compatibile con l'Unione Europea, stop ai fondi.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberta Giordano di nuovo subito con voi per iniziare dopo la sintesi della giornata con gli approfondimenti insieme agli ospiti di alcuni dei temi che avete in parte sentito. Per commentarli, lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per WhatsApp che è sempre lo stesso, 349-238-6666.
Letting the war happen. If Biden were competent and if Zelensky were competent, and I don't know that he is, we had a rough session with this guy over here. He just kept asking for more and more. That war should have never been allowed to happen. That war, I went 4 years and Putin wouldn't even bring it up.
Lo avete sentito anche all'inizio, vale la pena di risentirlo, Trump, anche se diciamo il disco è più o meno sempre quello. Il presidente americano, dicevo all'inizio, ci risiamo perché Trump, in particolare dal suo insediamento lo scorso gennaio, ha cominciato a raccontare praticamente che nella guerra russa contro l'Ucraina il carnefice è Zelensky, è lui il colpevole di questa guerra, è lui che ha iniziato questa guerra, il presidente ucraino, mentre Putin sarebbe la vittima. Quindi di nuovo uno stravolgimento della realtà e un ribaltamento della verità storica e anche di un senso di giustizia. E, ha detto: la guerra in Ucraina non è mia, va fermata. Il presidente Zelensky e Joe Biden, cioè il suo predecessore, che è naturalmente ricettacolo di tutti i mali secondo Trump, hanno fatto un lavoro orribile nel consentire a questa guerra di iniziare. Ha sottolineato che la guerra fra la Russia e l'Ucraina è la guerra di Biden, non la mia. Putin e gli altri rispettavano il vostro presidente, non ho nulla a che vedere con questa guerra, ma sto lavorando diligentemente per fermare la morte e la distruzione. Trump, che aveva promesso ancora prima di diventare presidente che lui l'avrebbe risolta in 24 ore, si è accorto che la questione è un po' diversa, anche perché ricordiamolo, negli ultimi colloqui che c'erano stati tra la delegazione americana e quella ucraina e poi delegazione americana e russa, Zelensky aveva accettato le condizioni per una tregua, cosa che evidentemente non è stata per nulla tenuta in considerazione da Putin. Tra l'altro questa affermazione, di nuovo la narrazione di Trump, avviene il giorno dopo terribile strage nella città ucraina di Sumy da parte dei russi nella Domenica delle Palme, 34 vittime, 119 feriti, tra cui diversi bambini. Trump poi ha detto: ma mi dicono che è stato un errore, certo è una cosa terribile, mi dicono che è stato un errore, poco importa poi in realtà se in serata ha fatto una minimissima correzione dicendo non solo che la colpa è di Zelensky e Biden ma anche di Putin, ci ha messo questo ma anche di Putin la guerra. Allora saluto intanto Riccardo Alcaro, che è analista di geopolitica, coordinatore delle ricerche e responsabile del programma Attori Globali dell'OIAI, che è l'Istituto Affari Internazionali. Buonasera Alcaro, bentornato qui a Effetto Notte.
Buonasera, ben ritrovati.
Allora, Peskov, il portavoce del Cremlino, ha detto: no, ma noi colpiamo solo ed esclusivamente obiettivi militari. Peccato che invece la strategia del terrore di Putin continua. Sono state bombardate ancora scuole, case, parchi giochi, scuole. Nonostante Trump abbia detto no, ma ci sono delle buone proposte per arrivare a una pace, visto che la narrazione del presidente americano continua a essere questa, che speranze davvero ci sono oggi? Tra l'altro ricordo che c'è stato un vertice dei ministri degli esteri europei a Lussemburgo con Merz, il tedesco Merz, che ha annunciato che fornirà missili Taurus per la difesa dell'Ucraina.
Ma le speranze per una pace sono sempre molto scarse, per lo stesso motivo che vale inviolato, senza cambiare mai, dal 22 febbraio 2024, che la Russia non vuole la pace, o meglio, vuole la pace soltanto come conseguenza del soggiogamento dell'Ucraina. Cioè una situazione che in questo momento vuol dire la mutilazione territoriale dell'Ucraina, quindi l'annessione delle regioni che la Russia occupa, ma attenzione, occupa nemmeno per intero, quindi se gli si dovesse concedere quanto chiede, un milione circa, fra 800 e un milione circa di ucraini che in questo momento vivono nella parte delle regioni occupate e delle regioni annesse dalla Russia, ma non occupate dai soldati russi, quindi ancora diciamo sotto controllo ucraino, perderebbero le loro case o diventerebbe popolazione soggetta a occupazione e ad annessione forzata. Richiederebbe la cosiddetta smilitarizzazione dell'Ucraina, cioè un ridimensionamento delle sue forze armate in modo che non possano presentare una credibile forza di difesa, e oltre che ovviamente alla fine di ogni aiuto militare dall'estero. Richiederebbe la cosiddetta denazificazione dell'Ucraina, che sostanzialmente è un cambio di regime, ma non semplicemente che Zelensky viene messo da parte, ma che viene messo al governo a Kiev qualcuno che a Mosca è gradito. E
stile Bielorussia, insomma.
Adesso, diciamo, può essere anche un modello tutto speciale per l'Ucraina. E poi naturalmente una neutralità permanente dell'Ucraina, ma che non sarebbe appunto una vera neutralità, perché l'Ucraina sarebbe controllata di fatto, in parte sarebbe controllata anche di diritto dal punto di vista dei russi, no? Che l'avrebbero mutilata territorialmente, e per il resto sarebbe controllata di fatto da Mosca. Questa è la posizione che i russi avevano a Istanbul quando si sono incontrati con gli ucraini con una mediazione turca nella primavera, nel marzo-aprile 2022, è la posizione che continuano a sostenere nella primavera 2025 anche di fronte ai loro interlocutori americani, che hanno però cambiato registro rispetto all'amministrazione Biden, che senz'altro si rifiutava di incontrare i russi, ma non è che si rifiutava, non ci sono mai state le condizioni perché si potesse arrivare a un accordo, perché appunto le posizioni di partenza dei russi erano queste. E invece Trump ha deciso di rompere questo ciclo, poteva pure avere un senso, ma è un problema che ha cominciato sempre di più l'amministrazione americana a parlare come se, cioè, le labbra sono quelle di Trump, sono quelle di Witkoff.
Ma la voce è quella di Putin? Vuol dire?
Ma la voce è quella dei russi.
Avevo intuito. Alcaro, sentiamo poi che cosa ha detto oggi Zelensky, lanciando un appello a Trump, praticamente dicendo: venga direttamente a vedere qui i morti, i feriti, la distruzione, a rendersi conto di cosa sta facendo dal 2022 Putin.
You think you understand what's going on here? Okay, we respect your position, you understand. But please, before any kind of decisions, any kind of formats of negotiations, come to see people, civilians, warriors, hospitals, churches, children destroyed or dead. Come, look, and then let's move with the plan how to finish the war.
Quindi dice appunto: prima di ogni decisione, prima di ogni negoziazione, venga a vedere la distruzione, i civili, gli ospedali distrutti, le chiese distrutte, le abitazioni, le scuole, eccetera. Sentiamo che cosa ha detto il nostro ministro della difesa Crosetto poco fa a 5 minuti su Rai 1.
In effetti non si fa una guerra con uno 20 volte più grande, il problema è quando lo inizia quello che è 20 volte più grande di te. Sì, ho l'impressione che la Russia stia giocando un po' con la buona fede di Trump, che pensava di poter arrivare a una tregua in tempi veloci, e nell'attesa che si arrivi a questa tregua continua a bombardare.
Allora, le chiedo al caro, è mai credibile che Trump sia in buona fede e che Putin stia approfittando della buona fede di Trump, cioè che Trump in buona fede creda che sia stato Zelensky ad attaccare Putin? Cioè, lei come è in buona fede? Cioè, Trump è in buona fede?
Sì, in buona fede non è l'espressione giusta, perché è difficile applicare l'espressione in buona fede, cioè qualcuno che fa qualcosa in maniera innocente a una persona come Trump. Però, se gli togliamo questa connotazione di innocenza, l'idea che Trump sia effettivamente convinto che questa guerra è una patata bollente che gli ha lasciato Biden, cioè la guerra di Biden, il problema di Biden, la Russia non avrebbe invaso se lui fosse stato presidente, e comunque la Russia ha invaso perché in realtà la colpa è di Zelensky o di Biden o di...
Questa è la teoria di Trump, dice il caro.
Non è la teoria, io credo che sia una sua convinzione Biden, e voglio dire, Trump quando ha applicato le tariffe sull'Unione Europea, che poi le tariffe che poi insomma ha sospeso lasciandole al 10%, però c'era, diceva, l'Unione Europea ha tariffe sui beni americani del 39%, una cifra che veniva fuori dal nulla. le tariffe europee sono tuttora intorno all'1% sui beni industriali importati dagli Stati Uniti. Però lui, quando si convince di una cosa, questa è la psicologia del presidente.
Però il caro, un conto è se diciamo il negoziante sotto casa o un altro che passa per strada si convince di qualcosa, un conto è che un presidente americano, quindi della principale potenza mondiale, si faccia delle idee tutte sue che stravolgono la realtà, no? Quindi questa cosa
questi
è pericolosa.
Sono
quindi,
i tempi che viviamo, Roberta. Questi sono i tempi che viviamo e la psicologia di Trump è visibile, chiara, evidente a tutti, perché Trump è la figura dominante, una delle figure dominanti della politica americana dal 2016, dalla campagna elettorale del 2016. E Trump non è mai davvero cambiato, al massimo ha perso inibizioni, o meglio ha perso costrizioni, no? Rispetto al suo primo mandato. In questo mandato lui è molto più radicale perché si è arrivato più preparato, senza diciamo esponenti dell'establishment conservatore più tradizionale che ne moderassero diciamo le intemperanze. Ora lui si sente nel giusto, si sente di aver vinto una vittoria elettorale senza precedenti, no? Tutto quello che lui fa, tutte le enfasi, le iperboli che usa, Trump ha una convinzione autentica, paranoica, narcisistica, ma convinzione. Quindi quando Zelensky dice, si rivolge a lui dicendogli tu pensi di avere capito, ma se vieni qui vedrai che la realtà è più complessa, temo che non sia il giusto approccio con Trump, perché Trump Trump è persuaso che l'Ucraina sia una rottura, sia un problema nella sua ambizione più grande, che è quella di riparare le relazioni con la Russia e trovare qualche
quindi il suo interesse principale è quello, e quindi diciamo al momento c'è gran poca speranza per l'Ucraina, per Zelensky, ed è per questo Crosetto poi in un altro passaggio, ma adesso non abbiamo purtroppo tempo di sentirlo, dice, no non è Crosetto se non sbaglio, è Calenda che dice, visto che Trump continua a ribaltare la realtà, abbiamo capito definitivamente che non possiamo più stare sotto la protezione degli Stati Uniti, ma che ci vuole una difesa europea, e questo dibattito sarà inevitabilmente che arrivi a un certo punto a insomma a qualcosa di concreto. Intanto grazie come sempre a Riccardo Alcaro dello IAI, grazie molte.
Grazie a voi
e buona serata. Grazie. C'è Giulio che al 349-238-6666 scrive, Trump è un codardo, ha paura di mettersi contro la Russia, se la prende quindi con gli ucraini, ha scelto la strada più facile, è un vigliaccone. Dice, che schifo averlo votato, insomma poi legittimamente l'avranno votato, però insomma abbiamo visto come la pensa sull'Ucraina, è colpa di Zelensky, come la pensa in Medio Oriente al di là dei massacri del 7 ottobre di Hamas, ma poi la reazione nel governo israeliano, e adesso vorrebbe deportare, la sua soluzione è deportare i palestinesi con tutto quello che hanno subito, deportarli altrove. Insomma, questo è Trump. Ci sentiamo un momento.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti però di Roberta Giordano, perché è la migliore scelta che possiate fare a quest'ora per rimanere costantemente aggiornati, sapere a fine giornata quello di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, e anche magari comprendendo più a fondo, più chiaramente gli argomenti grazie agli ospiti. Abbiamo fatto un punto sulla guerra russa contro l'Ucraina, che però evidentemente secondo Trump è la guerra dell'Ucraina contro la Russia. Abbiamo fatto risentire i suoi audio di oggi, ritorna per l'ennesima volta con questa narrazione a ribaltare la realtà, a stravolgere la verità e a trasformare di nuovo il carnefice in vittima e la vittima in carnefice. Saluto, adesso cominciamo invece a parlare di politica italiana, ma sempre ovviamente con questa prospettiva internazionale, la firma di Diamante, commentatrice politica del Sole 24 Ore, che è Lina Palmerini. Buonasera Lina.
Buonasera, ciao Roberta.
Carolina, mentre ricordo alle ascoltatrici e ascoltatori che i numeri e che i canali per le loro riflessioni sono la pagina Facebook di Effetto Notte e il numero di WhatsApp che è 349-238-6666. Un ascoltatore dice: Roberta, ma allora dove sono i contrappesi della democrazia americana? Trump è il re sole, lui si sente sicuramente il re sole, dice che è stato Dio praticamente a metterlo lì, a volerlo a capo degli Stati Uniti. Ci sono i contrappesi, è anche vero che la Corte Suprema, la maggior parte dei giudici tra l'altro le ha nominati lui, e più volte lo ha affermato anche sulla questione dei migranti, deportati eccetera eccetera, ma lui va per la sua strada e quindi difficile dire quanto possano davvero funzionare oggi come oggi i contrappesi negli Stati Uniti. Allora Lina, ritornando su questo argomento dal punto di vista della politica italiana, in particolare naturalmente del nostro governo, ti faccio sentire che cosa ha detto poco fa, un'ora fa, a 5 minuti su Rai 1, il ministro della difesa Crosetto.
Ha dimostrato che Putin continua quello che ha iniziato oltre 3 anni fa, lui vuole piegare l'Ucraina, quello sta facendo, non si sono fermati i bombardamenti neanche per mezz'ora in questi oltre 1100 giorni di attacco della Russia all'Ucraina. Quindi.
E poi dice Crosetto, l'abbiamo commentato anche prima, e Putin praticamente sta giocando con la buona fede di Trump.
In effetti non si fa una guerra con uno 20 volte più grande, il problema è quando lo inizia quello che è 20 volte più grande di te. Sì, ho l'impressione che la Russia stia giocando un po' con la buona fede di Trump, che pensava di poter arrivare a una tregua in tempi veloci, e nell'attesa che si arrivi a questa tregua continua a bombardare.
Ecco, si diceva prima con l'analista dello IAI che applicare l'espressione buona fede a Trump, insomma, sia un po' complicato, però lui dice effettivamente lui è straconvinto della sua narrazione, del suo punto di vista, delle cose che lui ritiene siano così, no? Come la soluzione in Medio Oriente sia quella di portare via tutti i palestinesi e distribuirli in altri stati, così lì in Ucraina si è convinto che la responsabilità, ha detto oggi Trump, l'ho fatto sentire più volte, è di Zelensky e Biden, di questa guerra. Diciamo che adesso facciamo sentire anche Mulay, che invece è di Forza Italia, Crosetto di Fratelli d'Italia, per poi commentare qual è la posizione, insomma, del governo rispetto a questa guerra, visto che giovedì Meloni sarà da Trump.
Quello che è accaduto ieri accade da più di 3 anni in Ucraina. Noi piangiamo la morte di questi bambini davanti all'orrore della devastazione, però diamo un numero. Voi prima avete detto 619 bambini, in realtà secondo l'UNICEF quelli morti sono quasi 670, dico quasi perché poi ci sono 1400 feriti. Allora noi dobbiamo avere l'idea che ogni settimana in Ucraina sparisce una scuola di bambini che frequentano le scuole elementari, sono tra i 16 e i 20 a settimana. Di fronte a questo, quello dell'altro di ieri non può essere rubricato a un messaggio, è la continuazione pianificata di una strategia che Putin adesso incrementa, perché quando si vorrà sedere al tavolo delle trattative dovrà avere porzioni di territorio ancora più rilevanti.
Diciamo Lina che la posizione di Forza Italia è chiara da più o meno da sempre, no? Nel sostegno all'Ucraina, così anche Giorgia Meloni che anche nel governo Draghi si era detta assolutamente a favore del sostegno all'Ucraina. Mi pare che questo continui, ha parlato di un crimine, no? Terribile, a proposito della strage di Sumi di domenica, di ieri, da parte dei russi in questa città ucraina, dove hanno colpito scuole, chiese, parchi giochi eccetera. Adesso che certo non sarà probabilmente l'argomento centrale, saranno i dazi, saranno i rapporti bilaterali Italia-Stati Uniti quando giovedì sarà al cospetto di Trump, però questa è una posizione. C'è Salvini che continua a dire basta, ci vuole una tregua, la pace, così come anche il Movimento 5 Stelle per quanto riguarda AVS, per quanto riguarda le opposizioni, però se Putin non ne vuole sapere di questa tregua che già era stata accettata da Zelensky, c'è poco da fare, no?
No, certo, io volevo soltanto aggiungere una cosa a quelle che hai detto. Le dichiarazioni di Trump oggi sono state molto, molto tante, molto diverse anche, perché ha iniziato col dire che la strage di Sumi era orribile, ma gli era stato detto che era stato un errore. Sì. Ha poi detto che la colpa, la responsabilità della guerra era dell'Ucraina, perché appunto non si può fare la guerra con qualcuno che è 20 volte più forte di te. Poi ha finito invece la giornata dicendo che la responsabilità è di tutti, anche di Putin.
Sì.
Quindi diciamo, ecco, abbiamo un po' tutto quest'arco di dichiarazioni come al solito un po' sfuggenti. Sono d'accordo con te, la missione di Meloni sicuramente ha il suo focus nei dazi e nelle possibili argomenti di negoziato. Hai citato le spese militari, hai citato anche l'acquisto di gas liquido dagli Stati Uniti, però sicuramente la guerra in Ucraina, soprattutto con questa strage terribile di ieri, è un'ombra che accompagna la Meloni, se non altro perché in quella distribuzione di responsabilità che ha fatto Trump, beh, c'è anche l'Italia, che è sempre stata al fianco di quelli che Trump considera responsabili, cioè è stata al fianco di Zelensky e al fianco è stata al fianco di Biden, insomma, della precedente amministrazione americana. Quindi io credo che anche la questione dei rapporti Stati Uniti e Unione Europea non possa prescindere dalla posizione su Putin, insomma, anche se al momento è accantonata, perché come ci spiegano tutti, a Trump non interessa molto dell'Ucraina, e con Putin altro di cui trattare, cioè a petrolio artico e altre cose che sono più vicine agli interessi, diciamo,
prioritarie sicuramente per Trump, insomma.
Però sicuramente questo è un nodo, è un problema per l'Europa, è un problema quando si parla di spese militari, è un problema quando si parla di rifinanziamento del pacchetto a favore dell'Ucraina. Quindi questa comunque è un'ombra ed è continua a essere un problema nei rapporti con Trump.
Sentiamo Lina, appunto sul tavolo ci saranno soprattutto spese militari e gas, come si diceva nel dialogo, nell'incontro che ci sarà con Trump. Sentiamo sempre Crosetto, ministro della difesa, a 5 minuti questa sera, cosa ha detto.
Io penso che Giorgia Meloni più di ogni altro leader europeo possa dialogare con Trump, possa spiegare le ragioni per cui questa alleanza occidentale su cui si è retto al mondo negli ultimi 80 anni deve proseguire, ed è costituita da due pilastri, quello più forte dal punto di vista militare che sono gli Stati Uniti, ma quello più forte dal punto di vista delle conquiste sociali che sono l'Europa, e la somma dei due ci rende più credibili e più forti nel mondo.
Sentiamo invece, allora Lina, oggi l'Unione Europea, che diciamo ha raggiunto un livello molto basso di fiducia nei confronti dell'amministrazione Trump, quindi degli Stati Uniti, tra quello che è l'atteggiamento della guerra in Ucraina, ma soprattutto i dazi, ha detto benissimo il viaggio di Meloni, l'importante è che si ricordi che la questione della politica commerciale è competenza dell'Unione Europea. Sentiamo allora che cosa ha detto Foti, ministro per gli affari europei, vicinissimo Fratelli d'Italia, a Giorgia Meloni.
No, guardi, questo è un incontro bilaterale che ha in agenda una discussione legittima sui dazi, ma già sappiamo che in materia la competenza è dell'Unione Europea, e quindi è inutile, voglio dire, pensare di poter avere trattamenti particolari. Sicuramente Giorgia Meloni può, per quello che le sarà possibile ovviamente, perché poi dipende anche dall'interlocutore e dall'attenzione che l'interlocutore presterà alle sue osservazioni, Giorgia Meloni, dicevo, può sicuramente fare da facilitatore per quanto riguarda questa trattativa Europa-Stati Uniti sui dazi.
Quindi facilitatore, dice, sentiamo, è stato comunque molto cauto Toti, sentiamo Tajani di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio.
Il commissario Šefčovič è adesso a Washington per trattare con gli americani, ci sono 90 giorni di tempo, il viaggio della Meloni non è un viaggio per giocare una partita italiana, ma è un viaggio finalizzato anche a spingere il governo americano a arrivare a dazi zero, e l'obiettivo potrebbe essere quello di creare un grande mercato euroamericano di libero scambio.
Oh, Lina, poi c'è Salvini, leader della Lega, nonché altro vicepresidente del Consiglio, che dice Meloni non deve ascoltare gli estremisti europei come Macron, che hanno parlato di bazooka, che hanno parlato di controdazi, deve agire col buon senso nell'interesse dell'Italia. Quindi al di là appunto di questi distinguo che continuano a esserci, sicuramente non sarà una missione facile, resta da vedere che cosa riuscirà a portare a casa, di cosa parlerà e cosa porterà a casa, per chiudere, Lina.
Ma guarda, io penso che questo viaggio sia stato in qualche modo necessario per Giorgia Meloni, perché lei si era molto esposta su Trump, non so, ricordavi prima, o è stato spesso ricordato come sia lei che Salvini sono stati sin dall'inizio piuttosto adesivi con le politiche trumpiane e hanno forse anche un po' sottovalutato l'aspetto dei dazi. Sicuramente lo ha fatto Salvini, che ha parlato di un'opportunità e comunque ha ricordato che anche nella prima amministrazione Trump non era successo niente. Invece questa volta, diciamo, Trump ha alzato parecchio il tiro sui dazi, con tutto quello che è successo sui mercati e che voi avete raccontato benissimo. Quindi io credo che questo viaggio, per concludere, sia stato necessario per Meloni, perché ha dovuto marcare l'interesse italiano e nazionale, cioè ha dovuto marcare il fatto che lei va lì per difendere un interesse italiano che invece Trump, nonostante appunto l'accoglienza italiana e le simpatie politiche, ha abbastanza strapazzato insieme a tutta l'Europa. Per il resto, i confini di questa missione mi sembrano molto delineati, molto chiari. C'è, come diceva il ministro Tajani, c'è il commissario per il commercio europeo già a Washington a negoziare, quindi sicuramente il ruolo di Meloni è quello di appunto sensibilizzare Trump sulle posizioni europee.
Grazie come sempre alla nostra Lina Palmerini, buon lavoro al Sole 24 Ore.
Grazie,
ciao cara Lina.
Grazie, buona serata.
Ciao, buona serata. C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Forse non sono poi così speciale.
Sì, torniamo a parlare di intelligenza artificiale, perché c'è stato questo annuncio da Meta, il colosso di Zuckerberg, che ha detto che addestrerà l'intelligenza artificiale con i dati pubblici, cioè i post, i messaggi pubblici su Facebook, su Instagram degli utenti europei. Ci sarebbe poi un modulo per cercare di rifiutarsi, di opporsi a questa cosa, ma cerchiamo di capirne qualcosa di più con Vincenzo Cosenza, che è divulgatore, esperto di intelligenza artificiale e innovazione. Il suo blog è vincos.it. Vincenzo Cosenza, buonasera, bentornato con Effetto Notte.
Buonasera, grazie, buonasera.
Dobbiamo preoccuparci? Di cosa si tratta?
Ma no, assolutamente no. Penso che il tutto verrà fatto seguendo, insomma, la normativa europea sulla protezione dei dati personali, come gli stessi rappresentanti di Meta stanno dicendo. Ma di fatto quello che accade è che i post pubblici, quindi quelli che già noi diamo pubblicamente, sono nella disponibilità, insomma, di tutti, verranno utilizzati per addestrare questi chatbot, il chatbot di Meta, che si chiama Meta AI. E questo, insomma, è una nuova tendenza, visto che finora sono stati addestrati con i dati raccolti in rete pubblicamente disponibili. Questi dati iniziano a scarseggiare e c'è quindi la volontà di utilizzare una nuova fonte, che è quella appunto dei post sui social. Meta, ovviamente, disponendo di miliardi di post pubblici, insomma, ne vuole approfittare.
Però Vincenzo Cosenza, si può scegliere di opporsi compilando un modulo? Sarà una cosa complicata da fare? A volte, no, si trovano questi escamotage per fare in modo che poi la gente si stufi e lasci stare. Per caso ho provato?
Sì,
Prego.
No, ancora non è. In realtà gli utenti riceveranno in questa, da questa settimana in poi, gradualmente una comunicazione attraverso le app di Meta oppure via email, con la possibilità, in cui si spiegherà insomma quello che sta per accadere, e poi si darà la possibilità di accedere a questo modulo online per opporsi e quindi negare l'utilizzo dei dati personali. Quindi la scelta di Meta in realtà è stata quella di fare un opt-in automatico, quindi automaticamente raccogliere i dati, a meno di non appunto negare il consenso. È ovvio che la maggior parte delle persone non farà grande caso a questo tipo di notifica, e quindi insomma saranno pochi probabilmente percentualmente quelli che si opporranno, insomma.
Però per chiudere, Cosenza, non ci sono rischi di nessun genere, insomma, sono semplicemente uno dice no.
No, rischi non ne vedo. I dati sono appunto quelli, i post sono quelli,
i posti pubblici che potrebbe
non
usare
le comunicazioni private, esatto,
non
le
quelli
comunicazioni
con amici
private,
con parenti, no, quelli pubblici, insomma, commenti pubblici,
esatto, solamente quelli. Chiaro. Pubblici, sono esclusi anche quelli degli utenti minori di 18 anni, quindi
c'è la protezione da questo punto di vista. Grazie per questo chiarimento, Vincenzo Cosenza. Ricordo che il suo blog è vincos.it. grazie molte e buona serata.
Grazie a voi.
Caro Dario, quindi sta attento a commentare. Vincos,
Inoxigno Vincos, sì. Diceva Costantino, sì. A suo tempo, a Vincos pure il Napoli.
Pure il Napoli.
Perché il Napoli sta vincendo con l'Empoli. Siamo, ricordiamolo, nella gara che chiude il programma della 32esima di Serie A, 52esimo di gioco al Maradona. Napoli avanti sull'Empoli per 1-0 grazie al gol di McTominay al 18esimo. Lukaku, lo dicevamo già nel precedente collegamento, recupera un bel pallone a centrocampo, lancia lo scozzese verso l'area empolese, il destro di McTominay batte Vázquez, ma un bel Empoli è quello che si sta vedendo, sì, al Maradona, perché malgrado le tante assenze, malgrado sia una squadra impegnata decisamente nella lotta a salvezza, i toscani hanno avuto qualche buona occasione. Spettacolare davvero la conclusione al 38esimo di Esposito, un tiro al volo in diagonale fuori dell'area che ha costretto Meret ha una vera prodezza. Adesso ancora Empoli in avanti, Meret blocca. Beh, anche il Napoli ha avuto le sue occasioni per raddoppiare. Comunque 53esimo di gioco, Napoli 1, Empoli 0. Stando così le cose, il Napoli rimarrebbe a 3 punti dall'Inter capolista.
E con questo grazie a Dario Ricci, e tra poco gli altri aggiornamenti.